Solo la morte m'ha portato in collina, un corpo fra i tanti a dar fosforo all'aria, per bivacchi di fuochi che dicono fatui, che non lasciano cenere, non sciolgon la brina. Solo la morte m'ha portato in collina.
E sulle parole di questa bellissima canzone di Fabrizio De André che vogliamo anticiparvi il tema di questa puntata. Vi parliamo infatti di un fenomeno di luci fantasma tra leggenda e scienza. Ciao, noi siamo Annalisa
e Edoardo.
Venite a prendervi qualcosa con noi, tanto oggi paga Pasteur. Il fenomeno è conosciuto come fuochi fatui e le leggende che ne parlano sono davvero tantissime e riportate in tutto il mondo. Tutte raccontano di strane luci spettrali osservate dai viaggiatori nel cuore della notte. E sono state costruite le storie più disparate, spesso tetre, perché caratteristiche di luoghi piuttosto singolari, i cimiteri. E cosa c'è di più suggestivo, ma al contempo magico, di un gioco di colori messo in atto dalla natura stessa, quasi a beffeggiare l'umano che corre ai ripari con storie di fantasmi e spiriti, per esorcizzare qualcosa che in realtà lo spaventa davvero. Le apparizioni si mostrano come bizzarre fiammette, solitamente di colore blu, che si manifestano a livello del terreno solo in particolari luoghi come i cimiteri, le paludi e gli stagni. Ed è per questo che nell'Europa continentale le luci vengono associate allo spirito dei defunti, alle fate o ad altri esseri soprannaturali che cercano di far perdere il sentiero agli ignari viaggiatori. Ma cosa si nasconde davvero dietro questo mistero? Ovviamente la scienza si è interrogata sul fenomeno e noi di Microbiologia Italia siamo qui proprio per questo. Innanzitutto si tratta di piccolissime fiamme di colore blu di breve durata, e da qui il termine fatuo, prodotte dalla decomposizione cadaverica. In ambienti anossici, ossia privi di ossigeno, come il sottosuolo in cui sono ubicati i cadaveri, i microbi del terreno svolgono un'azione degradativa sulla necromassa e rilasciano nell'atmosfera, oltre a gas noti come il metano e l'anidride carbonica, anche una peculiare sostanza denominata fosfina. Questa molecola fu descritta per la prima volta nel 1789 dal famoso chimico Lavoisier come un gas incolore e particolarmente tossico. E in seguito alla degradazione della sostanza organica nel terreno si crea una vera e propria miscela di gas che reagisce con l'ossigeno atmosferico e dà origine a fiamme di luce blu-verdastra, dovuta a un fenomeno che prende il nome di chemiluminescenza.
È un vero e proprio fenomeno di autocombustione. Come hai detto, la miscela di gas è innocua, fin tanto che rimane in un ambiente privo di ossigeno. Ma basta che questi gas riescano a fuoriuscire all'aria aperta per generare la fiamma.
Esatto. Va da sé che nulla hanno a che vedere con le anime dei morti che popolano le tenebre delle leggende più fantasiose. Dunque, se doveste assistere a uno spettacolo del genere mentre siete di passaggio in un cimitero, magari in una calda sera d'estate, non abbiatene timore. Nulla si crea e nulla si distrugge, ma tutto si trasforma.
Mi piace molto il tuo riferimento alla legge della conservazione di massa di Lavoisier. Al giorno d'oggi, per evitare queste situazioni, si usa sigillare i corpi dei defunti con feretri di zinco. Quindi non per prevenire un'apocalisse zombie, ma per evitare la spiacevole fuoriuscita di questi gas, oltre che di odori poco gradevoli. Voglio dedicare un approfondimento microbiologico sull'origine dei fuochi fatui. Come hai già ben spiegato, sono legati alla decomposizione della materia vivente tramite l'azione di microbi. Ma di quali microbi stiamo parlando? Ti parlo di una ricerca svolta dall'Università del Colorado. Ora può sembrare sciocco, ma il dubbio e la curiosità è stata quella di capire se magari i microbi responsabili della degradazione di un corpo fossero o meno già presenti in quel medesimo corpo, se fossero sempre uguali o dipendessero dal luogo. La ricercatrice Jessica Metcalf ha sepolto 126 topi in bare singole, sepolte poi in terreni di diversa provenienza e composizione. Dopo aver atteso la loro parziale decomposizione, ha poi analizzato la concentrazione batterica di pelle, intestino e del terreno, ripetendo le analisi con intervalli di un anno e mezzo. La Metcalf ha fatto lo stesso anche su 4 cadaveri umani donati alla scienza e lasciati a decomporre in luoghi e tempi differenti, ovvero 2 in inverno e 2 in primavera. La scienziata ha effettuato analisi di metagenomica, una scienza che studia il DNA di comunità di microbi nel loro ambiente, ed è arrivata a una scoperta inattesa. Le comunità microbiche rilevate sui cadaveri non derivavano dall'intestino o dalla pelle come si credeva. I microorganismi derivavano dal terreno. Un altro dato inatteso è stato capire che questi microbi, benché derivanti da terreni diversi, erano appartenenti alla stessa famiglia. Cioè, ogni decomposizione era il risultato del lavoro della medesima comunità microbica. Questa scoperta ha avuto del sensazionale. Se prima della morte la presenza di tali microbi era assai rara, dopo la morte inevitabilmente le condizioni ambientali diventavano a loro favorevoli, permettendone lo sviluppo in breve tempo. Dai test di laboratorio è stato scoperto che esiste un ciclo nella decomposizione dei corpi. Sia nei topi che negli uomini queste fasi sono identificabili e coinvolgono lo stesso tipo di microrganismi pulitori. Dall'analisi dei microbi è addirittura possibile risalire alla data di morte del cadavere con stime molto più precise che con altri test. Prima di salutarvi, voglio dedicare qualche minuto alla canzone che vi abbiamo citato prima. Quando è capitato che qualcuno mi chiedesse quale fosse la mia canzone preferita di Fabrizio De André, ho sempre risposto che con una sola canzone mi sarebbe stato impossibile rispondere. Ma con un album sì. Nel mio caso è Non al denaro, non all'amore né al cielo. Album tratto dal libro Antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters, e di cui fa parte la canzone Un chimico che ho recitato ad inizio episodio. È una canzone con la quale De André riprende il personaggio del farmacista Trainer, un chimico per l'appunto, che capisce solo le unioni tra gli elementi, ma non quelle tra uomini e donne. È una persona che ha rifiutato l'idea dell'amore. Scrive Lee Masters: soltanto un chimico può dire, e non sempre, che cosa uscirà dalla combinazione di fluidi o di solidi. E chi può dire come uomini e donne reagiranno fra loro e quali bambini nasceranno? Lui vive per il suo laboratorio ed i suoi esperimenti. Così arriva a perdere la vita per un errore in un test, paragonandosi a coloro che muoiono d'amore e diventando alla fine un corpo fra i tanti a dar fosforo all'aria per bivacchi di fuochi che dicono fatui. De André vuole semplicemente comunicarci che la vita va vissuta, pur tra gioie e dolori. Se tanto bisogna morire, conviene avere una bella esistenza, piena di sentimenti amorosi che potrebbero condurre alla sofferenza, certo, ma anche e soprattutto alla felicità.
Vi ringraziamo per averci ascoltato. Se volete supportarci, vi ricordiamo che è aperta la campagna di tesseramento di Microbiologia Italia. Trovate il link con ulteriori informazioni nella descrizione dell'episodio, insieme alle fonti consultate per creare questo podcast.
Ci rendiamo conto di avervi fatto ascoltare una puntata a tratti lugubre. Speriamo di avervela resa più agrodolce con questa riflessione finale.
Se il contenuto vi è piaciuto, vi invitiamo a seguire il canale e a mettere una valutazione su Spotify o una recensione scritta su Apple Podcast. A presto!
Alla prossima!